tuo parto e i primissimi mesi dopo il tuo parto sono momenti che non ti scorderai mai, che racconterai e racconterai e racconterai per tutta la tua vita. In questo podcast ti mostro come avere un'esperienza positiva durante il travaglio e durante il tuo parto e soprattutto nei primi mesi di vita del tuo fantastico bambino. Ciao mamma informata, io sono Bibi e sono un'ostetrica, sono la tua ostetrica preferita, ostetrica senza filtri. Buon ascolto!
Benvenute, benvenute su questo nuovo podcast di Ostetrica Senza Filtri. E se lo guardate su YouTube, ovviamente questo nuovo video di YouTube. Sono sempre io, Bibi, la tua unica ostetrica preferita. Allora, prima di tutto, mamme informate, come state? Cioè, se guardate questo video, ascoltate questo podcast, me lo fate un favore, eh? Mi mettete nelle vostre storie, mi taggate nelle vostre storie, me lo fate sapere che siete presenti, eh? Allora, questo podcast riguarda l'allattamento. È un tema di cui a volte parlo troppo, a volte non parlo mai. Allora, adesso voglio parlare di nuovo dell'allattamento. Lo sapete perché? Ci siamo concentrate tantissimo su quello che è come avere il tuo travaglio positivo, come avere il tuo parto positivo. Ma perché? Perché? Perché quello che c'è da capire è che l'allattamento non è una cosa staccata da quello che succede prima, ma è una cosa attaccata. È una cosa attaccata da come tu vivrai e vivi la tua gravidanza, è una cosa attaccata dal tipo di travaglio e di parto che avrai. Perché ragazzi, lo sappiamo benissimo, ok, che una delle motivazioni per cui abbiamo una bassa incidenza, no, comunque di allattamento al seno è per via dell'elevato numero di induzioni che portano a tagli cesari d'emergenza. Ragazze, allattare dopo un taglio cesareo d'urgenza non è semplice e questa cosa ve la continuerò a dire per sempre. Ovviamente, piccolo disclaimer, tutto quello che dico non vale per tutte quante. Lo so che magari alcune di voi si potrebbero sentire ferite dentro, ok? Ma vi ricordo una cosa, se vi è successo qualcosa che vi ha traumatizzato e avete bisogno di parlare, potete parlare con me, potete parlare con un'altra professionista, ok? Cercate di capire che quando io parlo, ovviamente non sto parlando a te perché non sono lì con te, non so la tua situazione, ma so benissimo che soprattutto quando si parla di allattamento, veniamo tutti quanti in qualche modo triggerati, ok? Perché io le vedo le storie su Instagram, ragazzi. Ragazzi, le vedo i reels, li vedo i commenti, li vedo voi che parlate, vi vedo, ok? Sono qua per dirvi che so benissimo che dopo 4 giorni di induzione, dopo un parto cesareo d'emergenza, dopo che siete stati in ospedale senza supporto, lasciate a voi stesse, lo so che è difficile allattare, ok? E allora sono qua per dirvi come facciamo, no? Come possiamo fare per fare in modo che queste cose non accadano, per fare in modo che tu, mamma, puoi avere un fantastico allattamento? Ci sono un po' di cose da fare. La cosa numero uno è la preparazione prenatale, cioè ovvero quando sei incinta, ok? Io lo dico sempre questa cosa, vi vedo che siete così tutto occupate con questa lista nascita, trio, mica ciniglia, fasciatoio di qua, fasciatoio di là, lo metto di qua, lo metto com'ha. Allora ragazze, su questa lista nascita ci dovete mettere Bibi. Bibi è il percorso con Bibi, ok? Io voglio che voi, antenatalmente, mentre siete incinta, vi preparate per quello che verrà, ok? Perché così sapete come vi dovete comportare con diverse situazioni. Perché ragazzi, vi posso assicurare che quando nasce il vostro bambino e ce l'avete lì e non si attacca o piange o non sapete come tenerlo in braccio, e spesso non c'è nessuno che è lì proprio che vi può aiutare in quel momento. Quindi se voi avete fatto un po' di preparazione prima, per esempio le mie ragazze, sul cellulare, nella app, hanno tutte le posizioni possibili e immaginabili in cui possono allattare il loro bambino. Se hanno un dubbio o una cosa, vanno nella app e vanno a vedere la posizione e io gli mostro come attaccare il bambino in quella determinata posizione. Capite l'importanza di essere preparate? Abbiamo fatto delle master sull'allattamento in modo che le ragazze siano preparate per quando nascono questi bambini. Quindi la preparazione prenatale non è solo quella, ma è anche prendere gli integratori, perché poi tante di voi arrivano, partoriscono, sono esauste e fanno un mese di allattamento in cui sono esauste e quindi ovviamente mollano. Allora, la preparazione con gli integratori, lo sapete, io suggerisco solo quelli di Juice Plus perché sono a base naturale e per ora sono quelli che a me piacciono di più, li utilizzo da più di 4 anni, quindi mi sento di suggerire quelli. Però potete prendere un qualsiasi integratore, basta che sia il più possibile a base naturale, ok? Che all'interno abbia tutte quante le vitamine. Per vedere se un integratore è un buon integratore, una delle cose che fate è andate a vedere la vitamina C. Ok? Vitamina C volete che ci siano 500 mg. Tutti gli integratori che vi dicono che ci sono 40 mg, 50 mg di vitamina C, cosa ve ne fate? Assolutamente niente. Fate prima a mangiarvi 3 arance, ok? Quindi mi raccomando, controllate che tipo di integratori state facendo, state prendendo. Tanti di voi prendono integratori sbagliati perché all'interno è semplicemente un concentrato di acido folico, ok? Cosa che non ci serve durante l'allattamento. Cioè, sì, ok, va bene, però non tutto quell'acido folico, ok? Quindi detto questo, cosa dobbiamo fare? Quindi prepararci, no? Prepararvi con il percorso con me, ok? Studiando, ovviamente, e preparare il vostro corpo con gli integratori, ok? La cosa fondamentale, ragazzi, quando nasce il vostro piccolo, ok? Una cosa di cui io continuerò a parlare, ve lo dirò per sempre, è importante che scaricate il piano parto. Perché? Perché nel piano parto dovete scrivere che voi volete assolutamente fare il pelle a pelle e che non volete che per nessuna ragione il vostro bambino vi venga preso, ok? L'unica motivazione per cui quel bambino potrebbe venire preso è se veramente ha bisogno di attenzioni, ok? Ma veramente ha bisogno di attenzioni. Un bambino che piange, che sta bene, anche se è piccolo, non mi interessa. Anche se quel bambino è 2 kg, non mi interessa, quel bambino sta bene. Ok? È importante non disturbare la normale e fisiologica, transazione del vostro bambino nella terra, su questo mondo, ok? Spesso purtroppo invece che cosa succede? Si disturba. Il bambino esce, si inizia, si tocca, ma cosa devi toccare? Quel bambino dovrebbe essere toccato solo ed esclusivamente dalla mamma, se vuole, nel modo in cui vuole quella mamma, ok? E in genere, no, il tocco della mamma è un tocco gentile, è un tocco amoroso, no? Ed è un tipo di tocco che quel bambino ha bisogno. Quindi mi raccomando, scaricate il piano parto e scrivete questa cosa, che il vostro bambino non deve essere preso per nessuna ragione. Non c'è bisogno di fare nessun esame al momento, non c'è bisogno di fare la respirazione, non c'è bisogno di fare il battito cardiaco, perché quel bambino, se sta bene vicino al tuo petto, sta bene vicino al tuo petto. E queste cose si possono fare anche mentre il bambino è con te. Pelle a pelle, ok? Ricordati anche che nelle prime 3 ore, se possibile, possibilmente nella prima ora sarebbe ideale, è importante che il bambino faccia anche un po' di pelle a pelle, ovviamente, col tuo compagno, ok? Perché questa cosa è fondamentale. Va bene? Quando il bambino fa skin to skin, se tu metti il bambino ovviamente sul tuo petto, il bambino in modo molto automatico, molto normale, cercherà in qualche modo di attaccarsi al seno. Questa cosa capita spesso quando hai avuto un travaglio drug free. Cosa significa? Che non hai fatto l'epidurale, ok? Perché sappiamo benissimo che il bambino che nasce da mamma che ha fatto l'epidurale, purtroppo è un po' addormentato, ok? Perché gli oppioidi sappiamo che passano nella placenta e vanno nel bambino, ok? Quindi una delle cose che stiamo vedendo tantissimo, no? È la sindrome, la chiamiamo così, no? Nel nostro mondo professionale. La sindrome da bambino addormentato dopo opioidi, praticamente, ok? Quindi dopo epidurale, dopo magari cesareo. Ma questo bambino che magari è un pochino addormentato. È normale, nelle prossime 48 ore il bambino farà uscire tutti questi medicinali e poi sarà super sveglio, ok? Però nel frattempo, ovviamente, dovrai stimolare un pochino di più il bambino, ok? Quello che vogliamo, no, nelle prime ore è far sì che il bambino possa attaccarsi al seno, ok? Ma la cosa fondamentale, se è possibile, io cerco sempre di dire, venite informate, no? Venite preparate, così che non dovete necessariamente avere qualcuno che vi tocca il seno, perché la verità è questa, che a tante mamme dà fastidio, e si crea un trauma, no? Da questa cosa, dal fatto che le ostetriche, noi ostetriche arriviamo lì e tocca e spremi, tocca e spremi, tocca e spremi, tocca e spremi. Ma cosa tocchi? Ma cosa spremi? Cioè, ragazzi, un seno, non siamo delle mucche, ok? Che poi neanche le mucche, poverine. Cioè, è il nostro seno, ed è un seno che è abbastanza sensibile. Quindi è per questo che serve la preparazione, no? Perché almeno così riuscite a capire come posizionare il vostro piccolo e come far sì che il piccolo riesca ad attaccarsi, ovviamente. Va bene, quindi questo è l'importante della skin to skin. Altra cosa fondamentale, no? L'allattamento a richiesta. Io una cosa che consiglio sempre, se è possibile, allattamento a richiesta. Cosa significa? 50 anni fa, quando c'era un sacco di medicalizzazione, di cui siamo ancora reduci, si diceva che il bambino doveva per forza attaccarsi ogni 3 ore. Non è vero, il bambino sano si attacca quando vuole, ok? Assolutamente, quando vuole il bambino si attacca. Ricordatevi sempre che il bambino, dopo che si è attaccato la prima volta, dopo la nascita, fa quello che si chiama hibernation sleep, ovvero dorme per quelle 7, 8, a volte anche 9 ore. Non c'è da fare niente, lasciateli dormire. Vi assicuro che poi si svegliano e si attaccheranno al seno, ok? Cosa fondamentale anche da capire è che lo stomaco del bambino è grosso come una ciliegia, ha capienza dai 2 ai 5 mils. Quindi è inutile riempire questi bambini, questi pancini, questi bambini con latte, 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 latte. Il bambino è fatto ed è progettato, ok? Per sopravvivere anche con poche gocce di colostro. Il colostro, vi ricordo, che è il primo latte che esce dal nostro seno ed è latte d'oro lo chiamo, ok? Perché fa assolutamente benissimo. Il bambino nei primi giorni di vita, fisiologicamente, perde peso perché è all'interno del nostro corpo, ovviamente, era dentro l'acqua, no? Quindi quando poi esce, perde un po' di liquidi, quindi è normale che perda peso. È fondamentale non pesare il bambino. Dopo 48 ore non ha senso e non c'è nessuna linea guida che ci dice questa cosa. Ok? E non bisogna fare le doppie pesate. Doppie pesate significa che si pesa il bambino prima che vada al seno e dopo che vada al seno. Questa cosa mi raccomando, scrivetela sul vostro piano parto perché è assolutamente da non fare. Altra cosa importantissima. Se voi non vi trovate bene in ospedale, firmate. Mamma informata, firma. Firma e vai a casa. E poi mi chiami, ok? Queste sono le cose assolutamente da fare, mi raccomando, ricordatevi questa cosa qua. Ricordatevi che la cosa fondamentale del postparto è avere sostegno, è essere aiutati e non sentirsi soli durante il postparto, perché l'allattamento può essere la cosa più bella di questo mondo se fatta bene, ok? Una volta che il bambino si è attaccato, vogliamo che il bambino abbia un attaccamento profondo. Okay, quindi questo attaccamento profondo significa che vogliamo che il suo capezzolo sia alla fine della tua bocca, quindi che tocchi quello che è il parato morbido. Vi ricordo che il tiralatte non ha questo tipo di suzione. Il tiralatte è un tipo di suzione completamente diverso. Quindi, se è possibile, evitiamo tutti questi presidi. Ok? Se per caso dovessi sviluppare le ragadi, io ti consiglio subito di trovare una consulente dell'allattamento o un'ostetrica, o ovviamente se fai parte della mia academy, chiamami, ok? Che mettiamo a posto l'attaccamento. Perché quando vengono le ragadi, la maggior parte delle volte, perché semplicemente il bambino non si è attaccato bene e quindi ha iniziato a masticare il tuo capezzolo invece che avere quell'attaccamento profondo, ok? Poi, altra cosa, ragazzi, ricordatevi una cosa, che quando siete in ospedale, soprattutto, ok? A volte magari dicono, noi facciamo così, noi facciamo così. Ma tutto quello che dice l'ospedale non è legge, ok? Non è legge. A meno che non c'è un carabiniere davanti a voi, quello che vi dicono non è legge. Quindi voi potete rifiutare qualsiasi cosa, qualsiasi procedura, qualsiasi cosa che non volete, ok? Se per dirvi, stavo parlando con una delle mie ragazze, ok? Siccome la sua bambina è nata piccola, che poi il peso andava bene. 2,3, 50, 37 settimane, cioè va benissimo, ok? Però per questa motivazione, quando è nata la bambina, gliel'hanno presa. Ma cosa ci avete nel cervello? Cosa ci avete nel cervello? Cioè, se la bambina sta bene, piange, la bambina si mette sul petto della mamma. Che controllo devi fare che sta benissimo? Se proprio devi fare un controllo, lo fai mentre questa bambina è pelle a pelle, ok? Quindi mi raccomando, dovete dire al vostro partner, no? Di leggere bene il piano parto e di dire noi vogliamo fare pelle a pelle, perché pelle a pelle è fondamentale, ok? E ricordatevi che in ospedale non c'è nessuna legge, nulla è legge, ok? Una cosa importantissima anche dell'allattamento da capire, e penso che forse questa cosa non se ne parla abbastanza, no? In questo nuovo mondo del 2023. Che l'allattamento non è mio, non è mio di Bibi, l'allattamento è tuo, ok? Che nell'allattamento non ci sono vere e proprie regole precise, no? Ma quello che vince è seguire il tuo istinto e seguire il tuo bambino. Se noi tutte ci fermassimo per un secondo solo ad osservare i nostri bambini, riusciremmo tutte quante ad allattare. Perché vi posso assicurare, ragazzi, che il 99,9% di noi sono in grado di allattare. Però purtroppo ci sono tantissime interferenze. Quindi la cosa fondamentale è capire questa cosa, che non ci sono regole. Non è che hai visto un reel che ha detto questa determinata cosa e tu devi fare questa determinata cosa. Non funziona così. Ogni bambino è a sé. Ogni mamma è a sé, ogni seno e capezzolo è a sé. Per questa ragione non ci può essere una regola precisa e unica. Ci possono essere una base, ok? Ma non sono legge. Quindi che cosa significa? Anche quando si parla del peso del bambino, che il bambino andrebbe pesato dopo 7 giorni, perché la maggior parte delle donne, ok? Il latte arriva tra il giorno 7 e il giorno 21. Per cui la logica di una persona sana di mente dice, no, che bisognerebbe pesare il bambino ovviamente dopo il settimo giorno, che è quello che si fa anche qua, si pesa dopo il settimo giorno, ok? Solo alcuni ospedali fanno il quinto giorno per una questione di fondi, non ci sono i fondi per mandare l'ostetrica al settimo giorno e quindi si manda l'ostetrica a casa al quinto giorno. Va bene? Questo è tutto un business ovviamente. Quindi il bambino andrebbe pesato al settimo giorno. Ma il bambino può perdere, noi diciamo, ah sì, perché non deve perdere più del 10%, ok? Ma se anche perde l'11% non succede niente, capite questa cosa? Ci sono bambini che perdono tanto peso e ci mettono un po' a recuperare. Ma perché proprio fisiologicamente loro sono fatti così? Capite questa cosa? Cioè, io veramente vorrei, no, poter trasferire un po' a tutti quanti questa cosa che non è semplicemente bianco o nero. Io a volte vedo, no, vedo questi reel, vedo queste cose dove sembra che sia solo bianco o nero, o bianco o no, 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 cosa? Non è così, capito? Cioè, ci sono le sfaccettature, siamo tutte quante diverse, ok? Come noi siamo diverse, ragazze, no? Mamme informate. Allo stesso tempo, i nostri bambini sono diversi. Cioè, che cosa significa? Significa che magari c'è quel bambino che lo allatti 3 volte e ti ha già perso quasi 1 chilo. Cioè, Milo in una settimana, ragazzi, Milo in una settimana, mio primo figlio, ha messo quasi 1 chilo. In 7 giorni l'abbiamo pesato, pesava 4 chili. Lui è nato 3,160 kg. Ok? Vi dico solo questo. Milo. Le bambine invece in 7 giorni hanno messo 200 grammi. Ok? Cioè, i bambini sono tutti quanti diversi, non c'è una regola precisa. Però questo per dire, no, che i bambini possono anche perdere un pochino più di 10%, ma se anche 10%, se anche 11%, se anche 12%, non è quello, ok? Poi il bambino rimetterà il peso? Assolutamente sì, ma con i suoi tempi, non con queste tabelle che sono state fatte nel Medioevo. È inutile che continuiamo, no, a trascinarci dietro le cose di tantissimo tempo fa che non hanno nemmeno evidenze qualificate, ok? Però è importante, no, che questa cosa, siccome dai professionisti mi sembra a volte di parlare con un muro, perché a volte purtroppo, ragazzi, è così, è importante che voi mamme siate informate e che sappiate come comportarvi. Ma soprattutto, io vi parlo perché anche io sono mamma di 3 bambini, ok? E io mi sento di dire che io so benissimo che cos'è il meglio per i miei bambini, ma perché li conosco, perché li ho cresciuti io dentro la mia pancia, perché sono io in sintonia con loro, capite? Quindi questa cosa è fondamentale anche per voi, assolutamente da fare. Va bene? Quindi mi raccomando, anche se doveste pesare il bambino, beh, intanto rifiutatevi 2 giorni, no, ok? Però se doveste pesare il bambino a 5-7 giorni, cioè l'importante, no, è che, oddio, non abbia perso chissà quanto peso, ma se anche ha perso peso, va bene, lo rimetterà, ok? Perché a volte io sento, no, queste storie in cui si è smesso di allattare perché non metteva abbastanza peso. Ok, quanto peso ha messo in una settimana? In un mese 500 grammi. Hai smesso di allattare, ma stavi allattando benissimo, andava tutto benissimo, capite? Poi, oh ragazze, cosa fondamentale, cioè adesso qui lo dico e qui non lo nego, la pediatra, la vostra pediatra italiana non si occupa dell'allattamento, ok? Si occupa solamente di darvi antibiotico e cortisone, che poi anche lì ci sarebbe un altro capitolo da aprire, ok? Se i vostri bambini stanno male. Ma smettetela di andare da questi pediatri per argomenti che non riguardano loro. Così come anche lo svezzamento non riguarda lo svezzamento non è del pediatra. Ok? Va bene? Perché anche quando si parla di svezzamento, no? Si parla di una cosa che il pediatra, nel concetto, no, del medico, a volte non c'è. Cioè, lo svezzamento non è semplicemente dare da mangiare al bambino, no? È una transazione tra quello che è l'allattamento e l'introduzione dei solidi. Capite questa cosa? È importantissima. Va bene? Però per ritornare al allattamento, che poi era quello di cui volevo parlare, no? Principalmente oggi, ovviamente io mi parlo sempre tra una cosa e l'altra, infatti per quello che spesso mi faccio le slide, perché almeno così non perdo il discorso, no? Però per tornare a quello che è l'allattamento, no? La cosa fondamentale da capire è che noi siamo creature istintuali, cioè con l'istinto. È che quindi il bambino quando fa cose lo fa con l'istinto ed è nostro compito di mamma lasciare fare il bambino in modo istintuale e nello stesso tempo anche noi comportarci allo stesso modo, quindi seguire il nostro istinto e seguire il nostro bambino. Vi assicuro che se seguite il vostro bambino avrete un allattamento bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ok? Quindi penso di avervi detto tutte le cose che vi volevo dire oggi, in realtà ce ne sarebbero tantissime che vi vorrei dire. Però volevo semplicemente fare un podcast in cui parlavo di queste cose, in cui vi parlavo soprattutto dell'importanza dell'allattamento, del fatto che l'allattamento può essere un'esperienza bellissima, ve lo posso assicurare, però fatevi seguire. Fatevi seguire. E la cosa fondamentale, no, che a volte voi arrivate da me, che c'è già stato talmente tanto danno, che io non so più nemmeno che cosa devo fare, da dove partiamo, capite? Quindi è importante avere un'ostetrica, no? Anche perché, ragazze, le nostre evidenze scientifiche, no, ci parlano tantissimo di quella che è la continuity of care, no? Comunque della positività di avere una persona nota sia nella gravidanza, no? Che poi nel postparto, che fa la differenza. Quindi sappiamo benissimo, no, che anche nell'allattamento, la riuscita dell'allattamento fa la differenza se siete seguite da qualcuno che vi conosceva già da quando eravate incinta. Cioè, con le mie ragazze che hanno partorito è facilissimo adesso con l'allattamento, ovviamente. Perché ne abbiamo parlato tanto durante quando erano incinta, hanno guardato tutte le masterclass, le video lezioni, sono pronte, sono pronte, sono pronte. Ok? Sia quelle che hanno partorito a casa, sia quelle che hanno partorito in ospedale. Sono pronte e questo ovviamente fa la differenza. Perché anche per dire, un'altra delle mie ragazze, che appunto in ospedale non era stata aiutata, primo bambino, prima bambina non si attaccava, non si attaccava, e poi alla fine ha mandato il marito a prendere il paracapezzolo. Perché io ripeto, il paracapezzolo non è la morte, ok? Non è il male. Anzi, in alcune situazioni, quando non hai nessuno che ti supporta e questo bambino non si attacca, ok? Può salvare degli allattamenti. E poi dopo mettiamo a posto dopo, ma la cosa fondamentale è che il bambino si attacchi e stimoli, perché solo con la stimolazione tu creerai il latte. E ricordatevi, no, che il bambino si attacca per stimolare soprattutto i primi giorni, non è che c'ha fame, se no mangerebbe la bistecca, no? Si attacca per stimolare, ok? Quindi quando si ha questa convinzione che dopo che il bambino è stato 9 mesi con te, dentro la tua pancia, debba semplicemente stare sulla culla, buono, tranquillo, come un bambolotto, non funziona così. Ok? Sei diventata mamma e come tale diventare mamma arriva con un sacco di responsabilità, no? E un sacco di cose da fare. E la cosa fondamentale è prendersi cura dei nostri piccoli. Quindi il bambino si attaccherà, normale, il bambino piangerà, normale. È nostro compito semplicemente osservare il nostro bambino, stare tranquille, perché quella è la cosa fondamentale, e allattare il nostro bimbo ogni qualvolta vuole. Poi concludo dicendo una cosa importante. Che se tu non vuoi allattare non succede niente, cioè non succede niente, non è che ti vengo a prendere a casa, ok? Tu col tuo bambino puoi fare quello che vuoi. E io vorrei anche che si iniziasse a dire questa cosa, invece che dire, ma sì, di qua è successo, di qua è successo, di là. No. Se una persona non ha voglia di allattare, se invece lo dice, io non c'ho voglia di allattare, non mi andava di allattare, era troppo difficile, non c'avevo voglia di svegliarmi la notte, ok? Ma va benissimo, non succede niente. Però il fatto che l'allattamento a volte, no, ovviamente richiede dei sacrifici, sì, assolutamente sì. Come essere mamma richiede dei sacrifici? Sì, assolutamente sì. Non sono qua a dirti, no, non ti preoccupare. Ok? Io ho allattato 3 bambini, tra cui le gemelle. Ti posso assicurare che ho fatto giorni sveglie, no, sveglia, in cui ho dormito 10 minuti. Va bene? Ha richiesto dei sacrifici? Assolutamente sì. Avrei potuto mollare? Assolutamente sì. Ok? Ho allattato le bambine, un seno, l'una. Okay, quindi la storia del non c'è latte è una questione del, poi è molto più difficile come discorso, no? Però spesso è una questione del il seno non è stato stimolato abbastanza, perché se il bambino non si attacca bene, il seno non viene stimolato abbastanza e perché, per tale ragione il latte non viene prodotto, ok? Vi ricordo che la concezione sbagliata è che si pensa che il nostro seno sia un sacchetto Sei un sacchetto pieno di latte, non è così. Il nostro seno non è un sacchetto pieno di latte. Il latte viene prodotto a livello cellulare quando il seno viene stimolato. Ok? Quindi il seno non è un sacchettino di latte, no? Non è che è già pieno lì di latte, ok? Si riempie di latte? Sì, si riempie di latte, ma il latte viene prodotto a livello cellulare. Questa cosa la dovete capire. Ok? Quindi concludo dicendo che l'allattamento può essere un'esperienza positiva, sì. L'allattamento può essere un'esperienza bellissima, assolutamente sì. Però dovete prepararvi. Cioè, nel 2023 è una società che si deve preparare. La preparazione, tutta la preparazione è vita. Detto questo, vi aspetto nella fantastica Pink Academy. Se avete bisogno di essere seguite invece personalmente da me, ovviamente la Gold Academy. Vi lascio il link qua sotto. Ciao!